Ma che combinazione! Calcola di su, calcola di giù, mai una volta che prendi un euro in più.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Cari auguri, se non vengo capirai.
Allora, altro che l'intelligenza artificiale e i mestieri emergenti, Mauro, qua veramente siamo nel solco della old economy.
Ma cara Deborah, buongiorno. Io direi servizi alla persona.
Sì, certo.
Nell'ampio catalogo dei servizi alla persona, anche il distruttore di matrimoni può
non
trovare.
So perché.
Sì, non so quale sia il codice ateco, lo dico prima.
Non mi rubare le battute, perché questa era la mia.
però abbiamo letto con interesse questo annuncio.
Tratto dal giornale della mia regione, il Corriere Adriatico, per cui sarà super affidabile la
notizia.
Testimonia
una volta di più la capacità imprenditoriale del tuo territorio, il territorio di,
sì,
da dove provieni.
Però non so se questo fosse marchigiano esattamente. Comunque andiamo per ordine.
L'annuncio è: per 500 euro vengo al tuo matrimonio e lo faccio annullare.
Nel caso tu avessi avuto la notte precedente un ripensamento, non ti vuoi più sposare, non sai più come dirlo o alla possibile sposa o al possibile no alla possibile
o al possibile sposo
alla sposa in realtà, esatto.
Allora il signor Ernesto viene al matrimonio e dice praticamente fa in modo che tutto quanto salti,
esatto, guarda, perché sono io il vero amore della tua vita, insomma si inventa qualcosa di sana pianta e fa saltare tutto.
Allora, non abbiamo potuto verificare se questa notizia, immagino l'abbiano fatto i colleghi del Corriere Adriatico, sia così,
esatto,
fondata, ma
anche
il signor
perché
Ernesto...
ne potrai far saltare due, poi dopo ti riconoscono, ogni volta ti metti una parrucca, non lo so come fai a far saltare.
Ma infatti la perplessità è che poi il signor Ernesto dice: ho matrimoni in programma da far saltare, sottinteso, fino a dicembre. Lui appunto sostiene, come dicevi tu, compaiono magari i dubbi dell'ultimo momento, le incertezze, non sono più sicuro, e allora lui fa saltare tutto quanto. Peraltro prevede, così ha riferito ai colleghi del Corriere Adriatico, che se per caso gli menano i parenti eccetera, non la prendono benissimo, o anche il mancato sposo, la mancata sposa, quello che è, e allora per ogni calcio o pugno ricevuto il tariffario dei 500 euro va a salire di 50 euro.
Chissà, servirà la partita IVA secondo te per questa professione? La fiscalità sarà un forfettario?
Guarda, sottoponiamo, ma tra l'altro è un lavoro che non si può fare con lo smart working, mi viene in mente.
No, diciamo che ti devi proprio recare sul luogo di lavoro,
perché
in questo caso
magari difenderebbe anche l'incolumità appunto del fornitore.
Ma quante ne dobbiamo sentire prima di morire? Non lo so.
Allora, comunque lo possiamo chiedere all'avvocato Giampiero Falasca, o forse non glielo chiediamo,
esatto,
perché con lui, giuslavorista, voce nota peraltro agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Due di Denari, con lui parleremo oggi di lavoro e anche e soprattutto di lavoro cosiddetto dannato, così lui lo chiama in un libro che domani trovate in edicola con Il Sole 24 Ore. Il titolo è significativo: questo non è lavoro, e parla appunto di quei circa 3 milioni di lavoratori e lavoratrici che svolgono lavori con paghe non dignitose, in condizioni non dignitose, con paghe inadeguate, insomma.
Li definisce invisibili l'avvocato Falasca, e quindi insomma sarà veramente un bel tema quello da affrontare questa mattina. Ma gli vuoi sottoporre anche il caso del nostro amico
questo
Ernesto,
forse sì,
distruttore di matrimoni?
No, quello di Ernesto no, pensavo tu mi dicessi per l'altra notizia.
No, andiamo anche alla seconda, perché in realtà appunto può apparire bizzarra e ha fatto sicuramente sorridere chi l'ha letta, ma in realtà è un problema che molte aziende si pongono, ed è la tematica è quella delle relazioni delle relazioni sentimentali all'interno delle aziende, perché in molti casi le aziende chiedono appunto che queste situazioni vengano segnalate, denunciate all'amministrazione appunto del personale, in alcuni casi del tutto vietate, poi per quanto si possa riuscire a farlo nel caso in cui si manifestino queste condizioni appunto di formazione di coppie all'interno del posto di lavoro, molte amministrazioni del personale appunto vogliono saperlo, perché Abbiamo ricordato questo aspetto perché il matrimonio è vietato tra i dipendenti dello IOR.
Eh sì, l'istituto finanziario, proprio quello del Vaticano, vieta il matrimonio tra dipendenti. Loro spiegano che hanno questo problema, sono tutti un centinaio di dipendenti riuniti in un'unica sede, non ci sono filiali. Questa norma è fondamentale, così spiega lo IOR, per prevenire sia inevitabili conflitti di interesse di tipo professionale tra gli aspiranti coniugi, sia, soprattutto, mi viene da chiosare, l'insorgere di possibili dubbi di gestione familistica tra la clientela o il grande pubblico. Quindi invitano la coppia a scegliere chi dei due dovrà lasciare il posto di lavoro. Ora, la questione può prestarsi chiaramente a sorrisi perché riguarda proprio la città del Vaticano, però questa procedura, come ricordavi, non è così insolita anche in molte aziende, in grandi aziende, quindi su questo forse l'avvocato Falasca può illuminarci.
Ma salutiamo l'avvocato, buongiorno.
Oh, buongiorno, buongiorno.
E sono piaciute le nostre...
Troppi compiti ho sentito, io vi saluto e mi scollego.
No, perché?
No, come?
Nella prima parte possiamo anche usare toni più leggeri per commentare notizie, poi andremo a commentare invece le storie molto serie che lei descrive nel suo libro, insomma, a parte la storia di Ernesto, il distruttore di matrimoni, peraltro hai visto che Giampiero D'Aiesi segnala come il Corriere Adriatico nelle Marche venga chiamato il bugiardò, quindi il bugiardone, con tutto il rispetto per i colleghi che ci lavorano, perché ovviamente
fa parte della poca fama, della cattiva fama che circonda la nostra professione,
esatto.
Mica come quella degli avvocati, avvocato Falasca.
Avvocato, allora, matrimoni, sì. Relazioni sentimentali, capita ancora che le aziende chiedano ai dipendenti di segnalare queste scelte molto personali che afferiscono alla sfera personale?
Sì, anzi, è una richiesta crescente, soprattutto le grandi multinazionali di stampo anglosassone, molto concentrate su questo tema, e vorrebbero perché non si può provare come vorrebbero loro, vorrebbero addirittura imporre appunto l'obbligo di comunicazione, dire ho una relazione con questo o quell'altro, per gestire, addirittura vorrebbero anche vietarle in alcuni casi. Allora io vi dico quello che dico di solito a queste aziende, dico che si può imporre di segnalare situazioni di potenziale conflitto di interesse, ma senza andare a dire con chi ho una relazione. Primo, perché può essere un modo per imporre di dichiarare l'orientamento sessuale, e secondo perché si entra in una sfera personale. Allora, chi ha una relazione con una collega dovrebbe dire ho una situazione di conflitto con una persona dell'ufficio X, a quel punto l'azienda può spostare una delle due persone per gestire il conflitto. Il massimo che si può fare, non si può vietare nulla, e dico io per fortuna, si può neanche appunto chiedere una descrizione più precisa, perché qui si va proprio a toccare la sfera personale.
Va bene, ma andiamo al tema che abbiamo scelto.
Succede che si firmino, si firmino anche gli impegni a non fidanzarsi con colleghe o colleghe, discutibile.
Peggio della situazione delle donne che devono mettere nero su bianco l'impegno di non avere figli, che non si sposano, eccetera. Quindi vabbè, direi che possiamo lasciare da parte questa divertente parentesi con cui abbiamo iniziato la nostra trasmissione.
Andiamo a ricordare i numeri di telefono, che sono quelli abituali.
Come
peraltro
vogliamo convocare i nostri ascoltatori? Cosa vogliamo sapere da loro stamattina, secondo te?
Ma se hanno testimonianze di lavoro dannato, secondo me, io adesso non vorrei fare una questione personale, però magari chi ha figli che si affacciano al mercato del lavoro
e trovano di tutto,
forse ha avuto esperienze o ha avuto contatti, insomma, non dico che tutti abbiano dovuto passare attraverso queste forche caudine del lavoro mal pagato, sfruttato, eccetera, però insomma secondo me più di un caso magari è stato intercettato. 800 24 00 24, numero verde se volete intervenire in diretta, altrimenti 349 238 6666, potete inviarci sms, messaggi WhatsApp scritti, messaggi WhatsApp vocali. Ci sono già delle ascoltatori che si interessano invece alla professione di distruttore di matrimoni, ma direi che questo argomento lo lasciamo alle spalle, andiamo invece al giornale radio del risparmio.
Meazza e Rosciani, e sei in buone mani.
Per quanto riguarda gli occupabili, quindi e coloro i quali non accedevano all'assegno di inclusione perché non rientravano in quelle categorie iniziali che abbiamo individuato nel decreto 48 del 2023, il decreto 1 maggio, erano potenzialmente 414.000 persone, sì, non nuclei familiari. Di queste una parte è confluita e ha fatto richiesta di supporto per la formazione e il lavoro, una parte invece, perché l'avevamo messo in norma, invece aveva delle fragilità complesse, chiamiamole così, per cui è transitata nuovamente sull'ADI, altri hanno trovato lavoro e quindi sono persone per le quali noi abbiamo l'evidenza di una comunicazione obbligatoria telematica che testimonia il rapporto di lavoro. Per quanto riguarda quelli che non hanno fatto domanda e che sono circa 89.000 persone e che non risultano lavorare, però sono sempre platee mobili, perché sì, nel corso del 2023, in quest'ultimo anno, tra coloro i quali hanno percepito il supporto per la formazione e il lavoro e anche l'ADI, poi si sono sviluppate dei rapporti di lavoro.
Un'intervista stamattina a 360 gradi di Simone Spezia alla ministra del lavoro Marina Calderone. Avete sentito nel giornale radio, abbiamo ripescato il contributo relativo alla possibile discussione che si aprirà a breve, appunto, in manovra di bilancio sulla possibilità che si ritorni di nuovo ad intervenire sul tema della previdenza complementare, con l'idea di dirottare una parte del trattamento di fine rapporto dei lavoratori in qualche fondo pensione nel mondo, appunto, dei fondi pensione, oppure che si riapra un periodo di silenzio e assenso. Ma oltre a questo, Mauro, la ministra è intervenuta anche sul superamento del reddito di cittadinanza, l'avvento dell'assegno di inclusione e tutte le ricadute, appunto, che questa operazione ha avuto, con l'obiettivo, appunto, di reinserire le persone con maggiori fragilità, appunto, nel mercato del lavoro.
Che poi sono, e qui chiamo in causa di nuovo l'avvocato Falasca, sono le persone che magari stanno più a ridosso di quel lavoro dannato di cui lei parla nel libro, no? Questo non è lavoro, cioè è lì che si possono creare quelle zone grigie dove sicuramente poi c'è quell'economia non osservata, insomma, per non dire proprio il nero, però anche ci possono configurare delle situazioni di sfruttamento.
Sì. Io come criterio per individuare questa platea ne propongo uno molto particolare, perché questo è un tema che spesso viene buttato in politica come se fosse di destra o di sinistra, pro o contro lo sfruttamento. Allora, il criterio che propongo è molto semplice: vediamo chi sta sotto la linea della dignità, che è quella del contratto a termine e del lavoro in somministrazione, cioè contratti, tutti i diritti previsti dalla legge dei contratti collettivi. E chi sono e quanti sono? Ecco, sotto quella linea lì, quindi, ci sono 3 milioni di persone che non hanno contratti che rispettano le regole minime o che hanno paghe che proprio il criterio costituzionale della, quindi 4 euro l'ora per i camerieri, giornalisti a 6 euro a pezzo, avvocati che devono lavorare gratis e indossare, avvocate, c'è un annuncio che ho messo nel libro, devono indossare i tacchi a spillo. Ecco, 3 milioni di persone, che è un problema di tutti, non esiste destra, non esiste sinistra, non esiste, ha detto bene lei, chiunque ha figli o amici dei figli o conosce adolescenti sa che è un problema trasversale. Oggi chi si affaccia al mercato del lavoro può prendere una corsia preferenziale se ha fatto buoni studi e ha competenze verticali, altrimenti finisce veramente in un calderone dove ci sono anche persone con enormi livelli, con grandi livelli culturali, con grandi titoli di studio, ma che purtroppo sono in mercati dannati. Quindi, ecco, mi piaceva fare questa precisazione, perché questo deve essere una battaglia di tutti. Poi ci sta quello che odia il contratto a termine, che vuole più regolazione sul lavoro, quella è una questione già politica, ma questa è una questione, secondo me, dovrebbe essere la priorità di chiunque governa, perché anche se dall'ottica solo del mercato del lavoro, come si può pensare di diventare più produttivi, di seguire il piano Draghi, di fare tante belle cose se siamo seduti su diciamo, un pavimento d'argilla.
Avvocato Falasca, io le voglio fare una domanda di natura personale, se mi permette, ma che ha molto a che fare invece con il lavoro di vera e propria inchiesta che lei ha fatto con questo libro, perché lei è un giuslavorista, quindi conosce tutto l'apparato giuridico che riguarda il mercato del lavoro, lavora per un grandissimo studio legale mondiale e lei ha, come dire, anche come lavoro principale quello di seguire in particolar modo il mondo delle aziende. Perché ad un certo punto le è scattato in testa di voler dare invece questa descrizione così cruda nel mercato del lavoro, nella sua patologia più clamorosa?
Grazie, la ringrazio di questa domanda, perché non è la prima che me la fa, perché schematizzazione classica, gli avvocati che seguono le aziende non si preoccupano di questi temi.
È come dire i giornalisti che lavorano per la radio di Confindustria, di questi temi non si devono occupare.
Esatto.
No?
Esatto. Allora, io nel libro, proprio negli ultimi capitoli, mi occupo di questo, dell'impresa, cioè vista dall'ottica dell'impresa, impresa sana, che io definisco sostenibile, che può far crescere il mercato del lavoro, che è quella dalle regole. Invece c'è un'impresa che inquina il mercato del lavoro, che è quella che usa il lavoro dannato e che fa male al mercato. E questa è una più teorica. Poi ce n'è una un po' più pratica, che ho accennato prima. Abbiamo tutti figli, amici, conoscenti che sono intrappolati in questa situazione. Quindi non è, come dicevo prima, non è, io la definisco una situazione prepolitica. È un qualcosa, è una battaglia che dovrebbe unificare tutti, destra, sinistra, avvocati datoriali, sindacali e quant'altro. E devo dire la verità, nel viaggio che ho fatto nel libro, parlando anche con rappresentanti di associazioni datoriali, da Assologistica, Confindustria, il sindacato lo davo un po' più per scontato, ho visto che c'è veramente un animo comune di combattere.
Ma certo.
Lo sfruttamento del lavoro, dobbiamo metterlo è un po' antipatico, poi c'è la ripresa, c'è la voglia di positività, io capisco che non è un argomento piacevolissimo, però poi si va, insomma, si parla con l'amico, dice, ma e dice, no, mi danno un amico, guarda, lo posso dire tanto, un amico di mio figlio nel libro intervistato, dice, no, mi danno, sono brave persone, mi danno 4 euro l'ora, poi quando gli ispettori del lavoro mi devo sedere e iniziare a mangiare.
Non ci faccia lo spoiler, perché questo brano dal libro l'avevamo proprio preso e poi lo proponiamo ai nostri ascoltatori in una clip che abbiamo registrato proprio ieri.
Le do un altro spunto di attualità, avvocato Falasca, che è quello dei rider, che è tra l'altro un settore che lei conosce bene, perché si è anche occupato di alcune regolazioni contrattuali proprio nel settore. A Firenze, questo è lo spunto di cronaca che le do, stanno pensando, è una proposta che ha fatto la CGIL in partenariato con altre associazioni, Altro Diritto, Oxfam e altre ancora, di fare una casa rider, cioè una sorta di luogo di ristoro per i fattorini, per i ciclofattorini, questa è la definizione della normativa. E casa rider dovrebbe aprire entro il prossimo Natale, avere una ciclofficina, ovviamente di servizi igienici, poi la possibilità di utilizzare un microonde per scaldare il pasto, ricaricare il cellulare, le batterie delle biciclette e poi utilizzare anche i prodotti per pulire gli zaini, insomma. Beh, però posso dire una cosa a commento, ma dovrebbero essere cose che però l'azienda che fa lavorare il ciclofattorino forse potrebbe anche pensare di mettere a disposizione. No, sono un inguaribile romantico, me lo dica però garbatamente.
No, lei è notoriamente un inguaribile romantico. Diciamo che probabilmente le aziende potrebbero metterci mano, però io vedo che in queste iniziative come molto positive per un altro motivo, perché si capisce che le città finalmente si sorgono del nuovo lavoro, dei nuovi lavori, quindi iniziano a cambiare la propria conformazione adattandosi al lavoro, cioè non ci si preoccupa solo dei lavori standard. È una città moderna, deve avere questi servizi. Anche a Roma si di questo, l'assessorato alla mobilità ha firmato proprio qualche settimana fa un protocollo e secondo me è la strada giusta. Poi non so se le aziende contribuiscono oppure no, è sicuramente un tema importante. Un rider ha bisogno di queste cose, quindi grande applauso a chi ha avuto questa iniziativa.
Allora, avvocato Farasca, le faccio sentire la testimonianza di Bruno da Napoli, poi andremo alla borsa, ma la vorrei prendere fin da subito perché l'ambito che Bruno tocca, anche lei lo tocca nel suo libro, nella mappa dei casi di sfruttamento del lavoro, che è inevitabilmente incompleta perché le casistiche da raccontare sarebbero veramente migliaia. Lei tocca anche quello del mondo, del mondo universitario. Bruno da Napoli.
Sì, buongiorno.
Ci dica.
Niente, io parlo da genitore in realtà. Volevo relativamente all'argomento del giorno segnalare anche quello dei giovani ricercatori biologi che in Italia purtroppo non trovano spazio, vanno avanti solo con borse di studio quando ci sono nei percorsi di dottorato o addirittura nei percorsi di specializzazione senza neanche le borse di studio. Quindi sono anni e anni di impegno che però non trovano un riconoscimento.
Che non trovano uno sbocco, una stabilizzazione. Grazie Bruno. Quindi non c'è solo l'agricoltura, il turismo, la ristorazione in agosto, quando il settore turistico cerca appunto tutte le professionalità per coprire le esigenze. Non ci sono solo gli studi professionali che per far partire i giovani laureati, anche all'interno del mondo legale, l'avvocato Farasca lo racconta molto bene nel suo libro, insomma anche quello universitario è un altro mondo dove
si configurano dei casi di lavoro dannato. Questo non è lavoro, storie di lavoro dannato e strategie per combatterlo, è il libro che trovate domani con il Sole 24 Ore. Domani peraltro con il Sole 24 Ore è una giornata tutta dedicata al lavoro, se volete, perché c'è anche un volumetto, un fascicolo dedicato alla guida alla lettura della busta paga. È un altro possibile spunto che daremo all'avvocato Farasca, ma dopo le borse.
Questi due, la Rosciani e l'altro, lì tutto con sta pergamena, con sta cacchè.
Borse in diretta.
Un flash d'agenzia, poco fa il Ministero dell'Economia ha collocato i bot previsti questa mattina. Abbiamo al momento l'entità del tasso chiesto dal mercato in discesa al 2,89%. La borsa meno 0,16% in questo momento per il FTSE MIB a Piazza Affari, un'altra giornata abbastanza ondivaga. Abbiamo invece Parigi a più 0,09%, Francoforte più 0,12%, perché a Francoforte spicca il caso di Commerzbank, più 17 punti percentuali dopo la mossa dell'italiana Unicredit che acquisisce il 9% del capitale con l'obiettivo di salire ulteriormente, quindi si rimette in moto il risico, che però non ha come protagonisti solo le banche italiane, nel senso che da mesi si vocifera della possibilità che ci sia qualche operazione interna, invece Unicredit muove in Germania. Il titolo Unicredit è partito con un leggero ribasso, poi è risalito, adesso è abbastanza fermo appunto a Piazza Affari. Gli altri titoli con i movimenti più significativi stamattina: il settore energetico, Saipem più 2,25%, Italgas più 1,8%, ERG più 1,36%, mentre in negativo abbiamo Mediobanca e Banco BPM meno 1,65%. Il gruppo stamattina ha comunicato di rimborsare netto anticipo un'obbligazione in scadenza nel 2029. Oggi attendiamo l'inflazione americana e per ora è tutto.
Due di denari. Parliamo di lavoro.
L'estate scorsa, per mia volontà, mi sono convinto e ho iniziato a lavorare in una pizzeria aperta da poco per avere qualche soldo in tasca. Avevo il famoso contratto a chiamata. Lì figurava che lavorassi 3-4 giorni, ma io lavoravo effettivamente tutti i giorni. L'orario riportato sul contratto era dalle 17:30 fino alle 23, ma ho lavorato quasi sempre fino a mezzanotte e 20. E fino all'una a luglio e agosto per 30 euro a serata. Se ci fosse stato qualche controllo, io avrei dovuto dire che stavo sostituendo qualcun altro o, alle brutte, mi sarei dovuto sedere a mangiare facendo finta di essere un cliente. Attualmente lavoro in un altro locale, un'osteria. La paga è un po' più alta, 40 euro a giornata più le mance. In questo caso il problema riguarda il fatto che le paghe non arrivano in tempo. A volte si accumula anche qualche mese di ritardo. La persona che gestisce il locale dice che bisogna parlarne con i soci. Andare dal titolare per chiedergli di essere pagato e sentirsi dire da lui di dover andare a parlare con un'altra persona, anche solo umanamente, non ci sta.
Era questo il citato cameriere amico del figlio dell'avvocato Falasca, di cui ha voluto raccogliere appunto la testimonianza. C'era da rispondere all'ascoltatore di Napoli, forse?
Sì, un ascoltatore di Napoli che critica un po' la posizione rappresentata dai ricercatori, dice: beh, ma se uno fa un'attività in un campo dove non c'è richiesta di quella professione, è un problema suo.
No, ma dicevo anche Bruno da Napoli, che ci ha chiamato prima, no? Che invece segnalava la situazione di suo figlio e nell'ambito universitario un punto della situazione. Avvocato, lei l'ha fatto nel libro.
Sì, e nel libro ne parliamo. A me quest'estate veniva in mente, vi ricordate quando c'è stata la rivolta anche dei politici contro il fatto che la gente guardasse più Temptation Island rispetto ad Alberto Angela?
Sì.
Esatto. Allora a me è venuto in mente, invece di tuonare contro Temptation Island, perché gli stessi politici, maggioranza, opposizione, non si coalizzano per risolvere questo problema della ricerca? Perché guardate che noi abbiamo un problema clamoroso, cioè un elemento fondamentale dello sviluppo, se appunto la ricerca in tutti i campi è trattato come se fosse l'ultimo dei mestieri, appunto un precariato dilagante. Insomma, ci sono state negli ultimi 2 o 3 anni anche degli interventi che lasciano, diciamo, sperare che qualcosa migliori, ma intanto la situazione è questa, cioè per fare carriere universitarie bisogna accettare tanti anni di precariato, bisogna accettare tanti compromessi non sempre facili da raccontare e da descrivere, e questo ovviamente il risultato finale di questa situazione non è positivo. Non possiamo poi pensare che noi, avete visto qualche tempo fa la classifica delle imprese più innovative degli ultimi 5 anni, e stanno tutte in America o in altre parti del mondo, sì, in Asia o quant'altro, non stanno in Europa e tantomeno in Italia.
È anche uno dei tanti punti che ha sollevato Draghi proprio nella sua relazione sulla produttività dell'Unione Europea. Dunque io non voglio togliere il piacere della lettura di questo libro a chi domani lo troverà in edicola.
No, la dobbiamo stimolare.
Però voglio spiegare, questo è un libro inchiesta, avvocato Falasca, cioè ci sono delle testimonianze di varie persone che a diverso titolo si occupano di lavoro, possono essere giornalisti, possono essere sindacalisti, docenti e così via, e ci sono però tante descrizioni proprio di sua penna, di suo pugno, che introducono al tema. E in coda al libro ci sono anche delle indicazioni, come dire, verrebbe da dire delle modeste proposte, se vogliamo dirla con Jonathan Swift. Per niente modesta, se posso suggerire, è quella di svegliamoci noi consumatori. Cioè, giusto il richiamo alla politica, giusto il richiamo al legislatore, però devo dire che anche noi consumatori, quando compriamo una cosa a 2 euro e sappiamo benissimo che non è possibile che con quei 2 euro sia stato pagato il lavoratore, il trasporto,
per non parlare dell'impatto climatico che ha anche una scelta del genere, perché questi beni arrivano dalla, sappiamo da dove. Vabbè,
diciamo che noi consumatori siamo un pochino aguzzini in questo caso.
Sì, assolutamente. Immaginatevi questa scena: ci troviamo noi tre che tuoniamo contro lo sfruttamento del lavoro, e poi cambiamo argomento e iniziamo a cercare, non so, una maglia, una camicia, e ci compriamo una bellissima camicia a 3 euro che arriva domani mattina gratis. Allora, noi in quel momento abbiamo detto tante belle cose, fatto tante manifestazioni di buoni principi, e poi abbiamo
votato col portafoglio, ecco.
Abbiamo votato col portafoglio. Io credo che questo sia anche una conseguenza con cui ci si trova con lo smartphone, e quindi non ci vede nessuno, siamo anche un po' incentivati. Però io sempre nel libro faccio questo esempio: quando mangiamo ormai sempre più siamo attentissimi alla filiera, da dove viene un prodotto, che cosa c'è dentro, se è biologico, se è vegetariano, se è vegano. Ecco, dobbiamo iniziare a diventare quel tipo di consumatore anche quando compriamo beni o servizi, cercando il più possibile, non sempre, questo è un criterio che aiuta, perché poi posso una grande borsa firmata, pagarla migliaia di euro, anche lì c'è il rischio che ci sia lo sfruttamento. Però comunque intanto un pezzo di lavoro dannato lo colpiamo se noi votiamo. Foglio. Stiamo alla larga dai prodotti tossici, tossici sul piano sociale, sul piano della sostenibilità sociale. Se no non lo mai, perché poi siamo noi poi che alimentiamo questo sfruttamento. E un'altra cosa, se un attimo, anche persino l'uso dell'intelligenza artificiale può avere una poca sostenibilità, perché come raccontiamo nel libro, ci sono in qualche parte del mondo milioni di persone che vengono pagate per taggare, ad esempio per taggare i gattini e addestrare l'intelligenza artificiale, e prendono pochissimi euro al giorno per fare migliaia di click. Quindi tutto oggi si tiene e tutto ha un costo, un impatto di sostenibilità sociale.
Certo. Gli sviluppi della tecnologia richiederanno sicuramente per lei fare anche un'edizione 2.0, 3.0 del libro. Tra un po' apriremo il delicatissimo capitolo che riguarda le donne, tra le categorie più svantaggiate di questa condizione già molto discutibile che stiamo raccontando insieme ai giovani. Le volevo chiedere un commento a proposito della popolazione giovanile, avvocato Falasca, perché noi li descriviamo, questi ragazzi, in questa fase in particolar modo, come molto, mi ripassi il termine che utilizzava tanto in passato, molto sciusi, molto selettivi nella azienda anche con la quale interfacciarsi. Oggi i ragazzi vengono descritti come coloro che sono quelli che scelgono dove andare a lavorare, che dettano le condizioni e scelgono l'azienda non più sulla base esclusivamente della retribuzione che viene riconosciuta, ma sulla base di tutta un'altra serie di condizioni. Forse li descriviamo un po' troppo superficialmente anche in questo caso. Così, qual è la sua visione?
Ma diciamo, la descrizione è corretta. Quello che secondo me è sbagliato è quel tono di biasimo che a volte scappa in ciascuno di noi. Io ho trovato su YouTube l'imprenditore Giacomo, non dico il cognome per non fargli vende YouTube l'ideologia della sofferenza. Se volete fare i soldi dovete lavorare 15 ore al giorno, non esistono le domeniche, non esistono. Oppure mi ricordo anni fa Antonino Cannavacciuolo, che fu molto criticato perché raccontò che lui veniva letteralmente sfruttato e a volte anche prendeva qualche scappellotto. Ecco, queste sono cose che noi, la nostra generazione, ha passato, oggi non sono più possibili. E io però non ci voglio dare un contenuto negativo. È così, semplicemente è un mondo diverso. Quindi
La linea fa delle bizze, ma intanto ovviamente Mauro, come puoi
forse
vedere,
era un messaggio per me, per dire che no, siamo quasi al 45esimo.
No, stavo guardando gli ascoltatori che ovviamente pongono la questione di settori che scandaglia molto approfonditamente l'avvocato Falasca. Le assistenze domiciliari, i badanti, gli assistenti familiari, appunto, sono delle categorie che hanno delle penalizzazioni enormi da molti punti di vista. Baristi, settore dei servizi in questo senso, guardate, li toccheremo tutti, ma non ce la facciamo purtroppo.
Solo una cosa per Valerio, che ci scrive al 349-238-6666, dice: stare lontano dai prodotti tossici vuol dire non comprare più perché gli stipendi sono da fame. Allora, non abbiamo detto che non bisogna risparmiare o cercare di spendere in modo oculato il proprio denaro, non intendiamo questo, ma quello che abbiamo segnalato è: attenzione, perché ci sono delle dinamiche che sono evidenti, per cui finiamo per privilegiare dei prodotti che sappiamo benissimo non genereranno compenso adeguato e dignitoso a chi si è occupato della loro produzione e della loro distribuzione. Tutto ciò premesso, traffico.
Traffico, Mauro, mandami il traffico che devo partire, grazie.
Due di denari.
Non tutti i problemi e le discriminazioni di genere finiscono davanti ai tribunali, ma sicuramente le sentenze ci danno una fotografia sufficientemente realistica delle situazioni che possono capitare. Elisa lavorava da diversi anni in un negozio di abbigliamento all'interno di un centro commerciale. Nel 2009 rimase incinta di due gemelli dopo un lungo percorso medico. Dopo il parto e i mesi di congedo di maternità, rientrava al lavoro, e la sua referente iniziava sin da subito a farle pressioni per indurla a lasciare il lavoro, facendole pesare di aver usato le tutele previste dalla legge per le mamme. Quando i piccoli hanno compiuto un anno, sono passata al tempo pieno. Il giorno dopo ho avuto una necessità urgente per mia figlia, per un problema di salute. La coordinatrice doveva organizzare la sostituzione. Capisco che per lei era una complicazione, ma ha passato il limite con telefonate inaccettabili, frasi irripetibili. Mi ha rinfacciato il percorso che ho dovuto affrontare per diventare madre. Dalle carte del processo riportiamo il contenuto di alcune di queste chiamate. «Ti ho assunto», si è sentita dire Elisa, «perché pensavo fossi sterile. Se tua figlia sta male, procurati una fottuta babysitter. Ricordati che io ho i soldi, il potere e le conoscenze per rovinarti».
Avvocato Falasca, siamo tutti per la maternità, per la natalità, dobbiamo sì. combattere l'inverno demografico, esatto. Però se la lavoratrice s'azzarda a, come dire, avere un figlio, poi sono dolori suoi, non appunto per il datore. Anche questo è un altro punto di lavoro dannato.
Questo è il concetto di fondo.
Sì, avvocato.
Cioè, proprio non... Mi sentite?
Sì, un pochino sì. A tappe, ma adesso allora ricominciamo. Sì.
No, dicevo che siamo per la maternità, ma quella degli altri. Cioè, fin tanto che io ho visto persone cambiare completamente nel caso in cui ci fossero maternità appunto di terze persone o maternità di proprie collaboratrici. E questo è un problema culturale diffusissimo purtroppo. O ci mettiamo in testa che è una responsabilità collettiva oppure non ne usciamo. Le sentenze ci raccontano che proprio la maternità è un punto delicato perché racconta anche un rapporto sbagliato con il lavoro delle donne e quindi è un momento in cui vengono fuori mille problematiche e viene fuori un approccio rancoroso veramente difficile da spiegare, quindi noi qua siamo veramente molto indietro. Io poi spesso vedo per fortuna che il problema non è indiscriminato, c'è una differenza legata alla tipologia di imprese e al contesto produttivo e quindi mediamente, facendo un po' una media grossolana, nella grande impresa c'è maggiore rispetto dei diritti e delle prerogative, però la verità è che poi i casi capitano a macchia di leopardo un po' dappertutto, quindi sicuramente è una zona da monitorare con grande attenzione.
Roberto dalla provincia di Varese vuole raccontarci di quello che sta capitando a sua figlia che vorrebbe impiegarsi nel settore della moda, dove non sono solamente tutte paillette e lustrini. Roberto.
Sì, buongiorno,
ci
grazie.
Racconti, sì.
No, mia figlia che a luglio è laureata alla NABA, ha fatto anche un master presso di voi in web design. E niente, a luglio ha ricevuto una proposta da una società di primaria
importanza nella moda, sì, esatto,
a livello mondiale,
è vero,
con sponsorizzazione, uno che sponsorizza una squadra di basket a Milano,
ecco, non fare nomi e cognomi, che perfetto. Peraltro sotto da alcuni punti di vista hai già finito la ribalta della cronaca per discutibili appalti nella filiera. Bravo. Ecco, bravissimo. Che cosa hanno fatto?
Proponendo 300 euro al mese, lavorando 8 ore al giorno per 3 mesi senza nessun tipo di eventuali poi...
ridiscussione del contratto, sì, prolungamento e prospettiva. Ecco, la prospettiva che non c'è mai, avvocato Falasca.
Ecco, allora io prendo a prestito questo esempio che non conosco, quindi non so se è vero oppure no, però facciamo un esempio: abbiamo una grande azienda che fa margini altissimi, cosa può mai spingere questa azienda a offrire, immagino, uno stage, perché l'importo più o meno è quello di uno stage, 300 euro, perché non pagare 2.000 euro, 1.500?
Poi non gli vuoi rinnovare il contratto, no? Magari, ecco, prenditi quella tutela là, però in quel frangente offri, esatto, uno stipendio dignitoso almeno.
È un modo di comunicare con le nuove con i nuovi collaboratori e le nuove collaboratrici, cioè si comunica il rispetto della dignità, non cambia nulla a un'azienda che fattura miliardi di euro dare i 300 o dare i 2000 euro, e questo forse è figlio di quello che dicevamo prima, quella visione che non ci siamo resi conto non esiste più del lavoro come sofferenza, come conquista, come devi scalare questa montagna, soffrirai, lavorerai notte e giorno. Una volta negli studi legali, nei primi colloqui si diceva: sei disponibile a lavorare di notte, tutti i weekend, a fare 15 ore al giorno? Oggi se dicessimo una cosa del genere a chi selezioniamo neanche finirebbe, ci farebbe finire la frase. Quindi il mondo è cambiato e bisogna capirlo, e poi c'è un tema, ripeto, di legalità. Queste situazioni spesso non sono legali.
Però, come diceva giustamente Deborah, cioè giustamente è la mia valutazione, ma insomma io condivido quello che Deborah dice, la prospettiva, nel senso che la gavetta, mai abbastanza lodata, per carità, però ha senso se dopo la gavetta c'è una possibilità di crescita, perché altrimenti se è gavetta fino a 50 anni, allora non stiamo costruendo un sistema economico che si sta in piedi, no avvocato?
No, ma assolutamente, io insomma immagino anche voi ne abbiate fatta un po' di gavetta. Io ho lavorato, non scorderò mai, tutto il periodo della mia pratica non ho mai preso una lira, perché all'epoca c'era ancora la lira, quindi so bene cosa significa, e ricordo che avevo una grande motivazione e non mi interessava. Avevo una prospettiva che non era lì, ma era una prospettiva di fare un mestiere a cui tenevo, e oggi o te la trovi da solo la prospettiva o rischi che nessuno te la dia, perché poi questi contratti di cui abbiamo parlato sono ripetuti. A luglio ero a cena con un mio carissimo amico che fa l'amministratore delegato, mi raccontava della figlia che erano 6 anni che passava da uno stage all'altro. Per questo vi dico che è un tema comune, non è un tema che ha differenze di classe, di orientamento politico o quant'altro. È un problema più diffuso di quanto pensiamo.
Allora, tutto questo e molto altro mi viene da dire sul in Questo non è lavoro, storie di lavoro dannate e strategie per combatterlo, un libro di Giampiero Falasca, lo trovate domani con il Sole 24 Ore, e trovate tra l'altro domani anche la guida alla lettura della busta paga. Sono due prodotti che escono in contemporanea e noi vi invitiamo a fare buona lettura di entrambi. Grazie avvocato Giampiero Falasca.
Grazie a voi.
Noi torniamo domani e ritorniamo con Investire Informati. Vi aspettiamo in tanti. Intanto, buona giornata a tutti.